Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi. È il primo itinerario primaverile, quello che precede la pausa pasquale, e avete ricevuto anche avrete preso il tradizionale questionario di fine percorso. Poi lo riempirete come tutti gli anni. Il questionario è anonimo, serve per dare una forma al nostro viaggio. Potete compilarlo con calma, lo porterete dopo la vacanza, però non dimenticate di portarlo, magari consegnatene anche una copia a chi non c'è, le studentesse e gli studenti che conoscete che magari non ci sono, in modo che lo possano compilare. Quando l'avrete compilato potrete depositarlo in questo straordinario strumento tecnologico che da circa 30 anni ci sta seguendo, è stato anche ristrutturato ultimamente. Che non si dica che noi non ci occupiamo dell'ecologia, del risparmio energetico. E per favore, il questionario, magari vi chiedo, non lo piegate, mantenetelo integro il più possibile, perché la pagina non scritta è bianca e quindi, come vedete, poi è riutilizzabile. Non sia mai che un individuo nato in quell'arcobaleno che è la Liguria non utilizzi un foglio bianco, anche se dall'altra parte è stato scritto. Guardate, lo faceva anche Leonardo da Vinci, io non voglio fare, diciamo, questo. Quindi 15 giorni fa, come ricorderete, abbiamo concluso l'itinerario leggendo l'incipit di quel significativo romanzo di Denis Diderot, che abbiamo presentato insieme alle altre opere di questo importante scrittore, intitolato Il nipote di Rameau. E abbiamo detto che avremmo ripreso in considerazione questo testo perché contiene un'affermazione che ci permette di fare alcune interessanti riflessioni. Guardate sul punto 1 del repertorio. L'opera scritta sotto forma di dialogo da Denis Diderot, intitolata Il nipote di Rameau, inizia con un tocco di elegante leggerezza, e questo incipit, che può apparentemente sembrare svagato, contiene uno dei più significativi temi di fondo che l'illuminismo ci ha lasciato in eredità: il tema della natura del pensiero umano, cioè del fascino che il pensiero umano ha per sua natura. Il pensiero è affascinante perché è capace di pensare se stesso, e questo significa che di conseguenza non siamo mai persone sole, cioè la mente è capace di vivere in compagnia dei nostri pensieri e permette quindi alla persona di avere un'identità plurale. Di questo bisogna essere persone coscienti, bisogna imparare a farlo però questo esercizio. Scrive Diderot: che faccia bello cattivo tempo, è mia abitudine andare a passeggiare ogni pomeriggio verso le 5 nei giardini del Palais Royal. Intrattengo me stesso con la politica, l'amore, l'arte e la filosofia, e abbandono la mente al suo gioco, lasciandola libera di seguire ogni pensiero che le si presenti, saggio o folle che sia. e la mente si comporta come quei giovanotti che corrono dietro alle ragazze con l'aria sventata, il volto sorridente, l'occhio vivace e il nasino all'insù, corteggiandole tutte senza attaccarsi a nessuna di loro. Ecco, i miei pensieri sono le mie amanti. Abbiamo già letto questo brano, vi ho anche detto che vi darò, usa la parola più tenere, che noi la traduciamo come amanti, perché vuole provocare, ma i miei pensieri sono le mie amanti, è un'affermazione che ha caratterizzato un'epoca. Siamo infatti nel cuore dell'età dei lumi e Diderot ci insegna che anche noi quindi abbiamo la affascinante possibilità di giocare con i nostri pensieri, ma i pensieri, ci ricorda Diderot, devono avere un nutrimento. E lui fa l'elenco, no? Avete visto? Fa l'elenco di quali sono gli argomenti che forniscono nutrimento al suo pensiero. La politica, l'amore, l'arte e la filosofia. E questi sono argomenti che costituiscono un bel programmino, che può trovare attenzione, però, afferma Diderot, può trovare attenzione solo se queste questioni, la politica, l'amore, l'arte, la filosofia, sono pensate in modo fruttuoso e con la massima competenza. Cioè, vale a dire nell'ambito del valore che hanno assunto nel corso della storia del pensiero umano. Cioè, contrariamente, se vengono affidati unicamente alle mode, alla cronaca, alla pubblicità, alla propaganda, appaiono solo come termini vuoti queste grandi questioni. E lo sono diventate, ahimè. Cioè, come crisalidi senza corpo e senza anima, scrive Diderot. E le quattro questioni, cioè quindi quella della prassi politica, quella dell'esperienza amorosa, quella della coltivazione del gusto estetico e quella dello studio della filosofia, che Diderot cita come se fossero le sue amanti, danno adito a una serie di domande importanti riguardanti la storia del pensiero umano. Che cos'è la mente? Che cos'è il pensiero? Che cos'è l'io? Ed è l'io che dispone della mente e corteggia i pensieri man mano che essi appaiono? E che cos'è la volontà? E chi governa la volontà quando decide di abbandonare un pensiero per seguirne un altro? E l'io è la stessa cosa del pensiero che sta pensando? E l'io è l'equivalente della mente che sta immaginando se stessa? Ed è l'io che pensa e si immagina la mente oppure è la mente che pensa e si immagina l'io? Guardate, intorno a queste complesse domande si cimenteranno i grandi romanzieri dell'Ottocento, per esempio. Per questo che leggere un romanzo dell'Ottocento non è cosa facile, perché di solito si va a cercare la trama, ma guardate che la trama è l'ultima cosa. Prima di tutto ci sono le riflessioni, ci sono i pensieri, c'è l'io del romanziero, della romanziera che entrano in gioco, no? Ed è questo esercizio, no? Che vogliono far fare alla lettrice e al lettore. E c'è anche riflettuto uno scrittore che viene considerato il più brillante dell'illuminismo, François-Marie Arouet, detto Voltaire, che incontreremo nel prossimo itinerario. Perché ora dobbiamo fare conoscenza, come ricorderete, con Jean-Baptiste d'Alembert. Nell'itinerario precedente abbiamo incontrato Diderot e questa sera incontriamo d'Alembert, che dal 1749 sul piano intellettuale, come sapete, fa coppia con Diderot. E la biografia di Jean-Baptiste d'Alembert, guardate, si presenta ricca, ricchissima, diciamo, di colpi di scena. Entrano in gioco molti personaggi, alcuni dei quali potrebbero essere definiti per questi colpi di scena e anche personaggi di carattere romanzesco. E questo fatto ci mette nelle condizioni, come spesso succede nei nostri itinerari, di dover aprire più di una parentesi. E quindi bisogna procedere con una delle virtù che le studentesse e gli studenti devono possedere: la pazienza. Oggi non si è più paziente, si vuole andare subito a fare copia e incolla. E no, e ci vuole la pazienza di riflettere bene prima di copiare e incollare. Jean-Baptiste d'Alembert. Jean-Baptiste cresce accudito con cura e con amore in una famiglia del popolo, che abita nel quartiere di Les Halles, il quartiere parigino del grande mercato centrale di generi alimentari, che noi abbiamo visitato nel corso dell'itinerario precedente, il ventre di Parigi, no? Ricordate come è stato metaforicamente chiamato in letteratura, soprattutto da Nils Zola, che ha scritto proprio un romanzo intitolato così, Il ventre di Parigi. Ma guardate, i coniugi che lo allevano non sono i suoi genitori naturali, bensì quelli adottivi, perché Jean-Baptiste è figlio di una baronessa, la baronessa di Saint-Martin de Retz, che è, e qui apriamo una breve parentesi di carattere paesaggistico, Saint-Martin de Retz è una cittadina della Charente marittima che si trova sulla costa atlantica, è nota per le fortificazioni di Vauban, che è un patrimonio dell'UNESCO che potete osservare in rete, andate a fare una visitina a questi luoghi. Ebbene, la madre naturale di Jean-Baptiste d'Alembert è la baronessa Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, nata a Grenoble nel 1682 e morta a Parigi nel 1749, la quale, dopo essere stata costretta dalla famiglia all'età di 8 anni a entrare in monastero nella ricca abbazia di Montfleury a Corrèze, a nord-est di Grenoble, costretta poi a prendere i voti, guardate, succedeva molto spesso che le bambine fossero costrette, la famiglia voleva in qualche modo liberarsene o piattarle in un luogo. E all'età di 23 anni, dopo aver ricevuto i voti nel 1698, secondo la regola domenicana, con il nome di Suor Augustine, ebbene, all'età di 23 anni decide di ribellarsi, anzi si era ribellata nel corso di tutta la sua vita, e aveva anche subito, come potete capire, delle imposizioni che non avrebbe voluto subire, che hanno influito sul suo carattere, è inevitabile che sia così. Ma comunque questa persona ha sempre reagito e difatti, vedete, fa una scelta che era difficile da fare e vuole ribellarsi all'imposizione che ha subito. Quindi, dopo la morte del padre nel 1705, dopo aver tacitato le giustificazioni ipocrite della madre, si presenta davanti a un notaio, fa chiamare un notaio al quale fa redigere un documento dove denuncia di essere stata costretta contro la sua volontà alla vita monacale e subito dopo lascia Montfleury per rifugiarsi in un altro convento, quello di Sainte-Claire a Nonnay, siamo sempre nei dintorni di Grenoble, dove viene accolta dalla badessa Madame de Vivarais, che è la sorella di suo cognato, il conte Charles-Augustin de Feriol d'Argental, che è il marito di sua sorella Marie-Angélique. Finché, dopo una puntigliosa inchiesta, che si conclude, guardate, dopo 7 anni, perché il notaio porta questo documento alla magistratura, per cui si apre un'inchiesta, e questa inchiesta finisce dopo 7 anni con una sentenza che riconosce ufficialmente la violenza che Claudine è stata costretta a subire, quindi vince la causa. E nel 1712 Suor Augustine viene sciolta dai voti religiosi e finalmente Claudine può, all'età di 30 anni, iniziare una vita allo stato laicale. Viene ospitata a Parigi da sua sorella Maria Angélique, contessa d'Argental, che abbiamo citato poco fa, che gestisce un salotto molto ben frequentato, dove Claudine entra a pieno titolo. È molto chiacchierata per la sua storia, tuttavia suscita curiosità, più che disprezzo, per questa persona. E si distingue in questo salotto per la sua vivacità, il suo spirito, la sua preparazione intellettuale, perché, vedete, nell'abbazia aveva subito molto, dove è cresciuta, però ha avuto anche la possibilità di leggere, di scrivere, di studiare, quindi di imparare molto. E tutta la cultura che ha acquisito la utilizza. No? Claudine, e qui guardate, dobbiamo aprire un'altra parentesi perché entra in gioco un altro personaggio importante che dobbiamo conoscere, un altro personaggio femminile. Questa sera incontriamo molte donne che danno lustro all'età dei lumi, non compaiono mai nei manuali, ma ci sono e come, e quindi dobbiamo in qualche modo mettere in evidenza questo apporto fondamentale alla cultura illuminista e non solo da parte delle donne, signore e signorine. Claudine stringe nel salotto di sua sorella amicizia con la celebre allora scrittrice Charlotte Ayster, 1693-1733, che era ospite in casa di sua sorella. Charlotte Ayster, guardate, è una principessa di origine circassa. La Circassia è una storica regione del Caucaso, contesa tra l'impero russo e quello ottomano. Andate a cercarla su un atlante storico, così la fissate. Autrice, la Ayster, di nota soprattutto per aver composto un romanzo epistolare. Guardate, l'edizione del 1787 porta la prefazione di Voltaire, romanzo epistolare intitolato Lettere di Mademoiselle Ayster a Madame Que Claudine, può darsi, questo non sappiamo esattamente, che ha, guardate, riscosso un notevole successo ed è stato ristampato più volte nel corso del XIX secolo, perché molto apprezzato da numerose autrici e autori ottocenteschi che, leggendolo, hanno trovato ispirazione per comporre opere teatrali e letterarie, usufruendo delle molte informazioni che l'epistolario di Mademoiselle Ayster contiene. E, in proposito, e qui dobbiamo aprire una parentesi nella parentesi, non si può non ricordare che la storia di Charlotte Ayster e del conte Ferriol, suo amante, ha ispirato un racconto pubblicato nel 1731, che però ha avuto una redazione definitiva nel 1753, contenente un testo più attenuato, meno audace di quello della prima edizione, che è stata messa al bando della censura, quindi l'autore ha dovuto ritoccarla, ma mica tanto. Questo racconto è intitolato Storia del Cavaliere de Grieux e di Madame Lescaut, di Manon Lescaut, e questo nome e cognome probabilmente gli fa venire in mente qualcuno, un personaggio. E questo racconto, storia del Cavaliere de Joyeux e di Manon Lescaut, è stato composto da Antoine François Prévost, noto come l'abbé Prévost, l'abate Prévost, e così anche questa sera abbiamo il nostro abate, perché l'illuminismo non può vivere, non avrebbe potuto vivere senza gli abati, che lasciano una traccia notevole. L'abate Prévost, personaggio morto nel 1763, scrittore, e certamente sapete che, avendo avuto questo racconto un successo straordinario, il personaggio di Manon Lescaut è diventato molto popolare, no? Tanto da avere una sua vita letteraria e teatrale indipendente, e in particolare sono stati tratti molti libretti d'opera da questo romanzo di Prévost, e romanzo che Prévost scrive però sollecitato dall'epistolario di Mademoiselle Haïssé. Attenzione alla storia del personaggio, perché sono stati musicati poi questi libretti da celebri autori, e non possiamo non ricordare la Manon Lescaut più famosa, quella di Giacomo Puccini, del 1893. Guardate, in quattro atti su libretto di difficilissima gestazione, perché Puccini non era mai contento, che ha coinvolto un quartetto di librettisti tra i più famosi della storia del melodramma: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Marco Praga, Domenico Liva, che sono dei personaggi che dobbiamo ricordare perché hanno avuto un influsso notevole nella cultura popolare, quello che è il melodramma. E quindi siete invitati a riascoltare anche la musica di Manon Lescaut. E qui sta qui questo personaggio. E vedete? Puccini ai quattro librettisti all'abate Prévost, l'abate Prévost, però chi c'è? Che poi non viene mai ricordato che al vertice di tutto c'è Mademoiselle Haïssé, la quale è un po' la sua vita quella, perché è un personaggio avventuroso. E è interessante, guardate, consultando le enciclopedie, navigando in rete, completare la conoscenza della scrittrice di origine circassa Charlotte Haïssé, morta nel 1733, che vanta una vita corredata da episodi davvero avventurosi, che narra nel suo epistolario. E si può anche capire come abbia preso forma poi, attraverso la penna dell'abate Prévost, il personaggio di Manon Lescaut. Charlotte Haïssé è una principessa che da bambina viene rapita dai turchi, portata in un harem. In questo harem cresce, da questo harem vive tutta una serie di avventure, fugge e vive una tragedia, che arriva a Parigi, una vita avventurosa. Incuriositevi. Ma torniamo sul nostro sentiero, perché noi ci stiamo occupando, vedete, della biografia di Jean-Baptiste Lambert. Ma come si fa a non aprire delle parentesi per ampliare il ventaglio di avventure intellettuali che vogliamo vivere? Il quale, come abbiamo detto, nasce, come vedete, in una situazione che presenta ricca di colpi di scena. Ebbene, abbiamo preso atto che la madre naturale di Jean-Baptiste Lambert è la baronessa Claudine Alexandrine Guérin de Tencin. Guardate sul punto 2 del repertorio. E quando la madre naturale di Jean-Baptiste Lambert, quindi la baronessa Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, viene sciolta dai voti religiosi e torna allo stato laicale, viene ospitata a Parigi da sua sorella Marie-Angélique, contessa d'Argental, e nel salotto della sorella Claudine si distingue per la sua amabilità, la sua intelligenza. Ma guardate, l'esperienza di vita alla quale è stata obbligata l'ha dotata anche di un certo cinismo che inevitabilmente emerge in lei. Quindi, capite benissimo, c'è bisogno di farla distendere sul lettino del dottor Freud per capire che quello che ha subito poi riemerge con un carattere molto determinato a non subire, ma ad attaccare. No, naturalmente, dopo la lunga esperienza monacale, Claudine ha molto da recuperare, in particolare sul piano della vita amorosa. E succede che nel marzo del 1717, nel corso di un'intensa relazione con il fascinoso luogotenente d'artiglieria Louis Camus d'Estouche, detto Canon, il cannone, chissà come sparava, morto nel 1726, rimane incinta. E quindi, si apre una bella questione qui, perché nessuno vuole prendersi questa responsabilità. Lei decide di tenere nascosta questa gravidanza, anche in accordo con d'Estouche, il quale, minacciato dalla propria famiglia per l'imprudenza commessa, non vuole riconoscere questa sua paternità, visto che intanto ha le dipendenze del duca Leopoldo Filippo d'Arenberg, che lo consiglia non pubblicizzare l'accaduto per non suscitare scandalo, uno scandalo che sarebbe ricaduto anche su di lui, e inoltre il cannone è in procinto di convogliare a nozze con una nobile fanciulla, il cui padre deve favorire la sua nomina generale. E di conseguenza Claudine, e qui entra in gioco un altro personaggio, con la complicità di suo fratello Pierre, anche lui è d'accordo nell'insabbiare questa questione. Il fratello di Claudine è l'abate, ecco un altro abate, l'abate Pierre Paul Guérin de Tencin, morto nel 1758, che è stato vescovo di Embrune, poi tramite le conoscenze altolocate della sorella è diventato cardinale, arcivescovo di Lione, è primate delle Gallie, ha rischiato di diventare papa. Ebbene, con l'aiuto del fratello abate, Claudine si trasferisce in clandestinità in un appartamento in Rue Saint-Honoré, accanto al convento della Concezione. Beh, non potete andare d'altra parte se non... Voi capite che nelle tragedie c'è sempre un lato comico. Finché il 16 novembre 1717 partorisce un bel bambino che il giorno successivo, è tutto programmato, viene abbandonato nella cappella di Saint-Jean-le-Rond, attigua alla cattedrale di Notre-Dame. Questa cappella fungeva da battistero della cattedrale stessa, dove viene raccolto, naturalmente, dopo poco tempo, consegnato alla gendarmeria, e come voleva la tradizione viene battezzato e chiamato con il nome del santo protettore della cappella, Jean-Baptiste Le Ronde, e questo è il primo nome di D'Alembert, quello che a lui viene dato. Poi ci penserà lui a darsi il nome. Jean-Baptiste rimane appena 2 mesi nell'orfanatrofio cittadino parigino, perché trova subito una famiglia che lo accoglie, e Jean-Baptiste viene adottato, leggiamo i documenti, da Geneviève Elisabeth Legrand e da suo marito, il vetraio Pierre Rousseau. non è parente del Rousseau che incontreremo nel prossimo viaggio, ma Rousseau è un cognome abbastanza comune, e quindi, che abitano nel quartiere popolare di Le Halles e, non avendo figli e un reddito sufficiente, perché il vetraio lavora, perché c'è lavoro per i vetrai, si dedicano con cura a spezzare questo bambino. E ben presto vengono, altro colpo di scena, contattati da un'intermediaria che si presenta a nome di un anonimo benefattore, ma l'anonimo benefattore è Louis Camus d'Estouches, che, sentendosi in colpa lui e la sua famiglia, fa pervenire ai coniugi Rousseau un contributo mensile, non molto, Pierre e Geneviève, che non sono degli sprovveduti, dopo una breve ricerca sono in grado di ricostruire la storia della nascita di Jean-Baptiste, ma mantengono il segreto. Sanno che il contributo che ricevono, l'assegno che ricevono, guardate, porta la firma del duca Leopoldo Filippo d'Arenberg, del quale, come abbiamo detto, il generale, è diventato generale, Destucci ha le dipendenze. Questo contributo è destinato a far studiare il bambino, questo bambino che considerano il loro figlio a tutti gli effetti, e loro vogliono che studi, e sono ben lieti di dare a Jean-Baptiste un'istruzione più adeguata di quella che avrebbero potuto darle loro, e saranno orgogliosi di ciò che lui diventa. Avranno questa gioia di vedere questo loro figlio adottivo, ma considerato figlio effettivo, diventare una celebrità in campo scientifico, perché D'Alembert è diventato ed è tuttora una celebrità in campo scientifico. Jean-Baptiste, a 12 anni, dopo aver ricevuto le basi dell'istruzione da un precettore presso la chiesa di Saint-Eustache, che abbiamo visitato 15 giorni fa, ricordate, viene iscritto al collegio giansenista delle Quattro Nazioni, il collegio Mazzarino, dove studia filosofia e teologia, diritto e belle arti, e nel 1735 consegue la laurea. Il generale Destouches, alla sua morte, avvenuta nel 1726, gli lascia, sempre conservando l'anonimato, una rendita annuale di 1200 sterline. Guardate, quello che guadagna un lacchè in un anno, quindi non molto, però nel collegio di impronta religiosa in cui Jean-Baptiste si laurea, gli studenti vengono orientati verso una carriera ecclesiastica e difatti gli insegnanti invitano Jean-Baptiste ad approfondire gli studi di teologia, ma lui è attratto fin da quando da bambino frequenta la bottega di vetraio di suo padre Pierre, dove si sperimenta anche lì, è attratto dalle materie scientifiche. E sono queste discipline sulle quali il precettore della parrocchia di Saint-Eustache lo ha ben educato, che lui vuole approfondire, affermando: la teologia è un foraggio piuttosto inconsistente per la mente che, per sviluppare le sue potenzialità, ha bisogno della matematica. E difatti, approfittando della rendita annuale che riceve, si iscrive alla Sorbona, ai corsi di matematica, di medicina e di astronomia, con il nome di D'Arenberg, che poi decide di cambiare in D'Alembert. Dal 1739, quindi Jean-Baptiste D'Alembert, come ha deciso di chiamarsi, inizia a presentare all'Accademia delle Scienze i suoi studi nel campo della matematica e della meccanica, sull'analisi matematica, sulla rifrazione dei corpi solidi, sulla resistenza al moto esercitata sui corpi immersi nei fluidi non viscosi, il cosiddetto paradosso di D'Alembert.
cercato di capire, ma non ho capito granché, però io non ho gli strumenti, cioè sul calcolo integrale, sul calcolo delle derivate parziali e nell'ambito delle equazioni differenziali alle derivate parziali e sull'origine dei venti. Mi sono detto, forse sull'origine dei venti capisco qualcosa, ma se andate a guardare anche voi vedete che ci sono una serie di equazioni che non finiscono più, che mi lasciano assolutamente sconcertato, ma i venti funzionano così. E tutti questi studi, guardate, mettono in discussione una serie di principi cartesiani che erano diventati basilari, li fanno saltare. E quindi, perché la scienza deve andare avanti, no? E questi lavori vengono valutati attentamente da una commissione di esperti che li ritiene di grande valore scientifico. E Jean-Baptiste d'Alembert, nel maggio del 1741, all'età di 24 anni, non era successo mai a nessuno a questa tenera età, viene accolto tra i membri dell'Accademia delle Scienze di Parigi, dove porta avanti i suoi studi, i cui risultati vengono pubblicati per essere diffusi in Europa tra gli scienziati. E 4 anni dopo, Federico II di Prussia, che abbiamo già incontrato più di una volta, gli offre per ben 2 volte la prestigiosa presidenza dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Ma d'Alembert non accetta, non intende fare carriera, ma, come dice lui, vuole realizzare qualcosa di nuovo fuori dal paludato e infiocchettato, sono parole sue, mondo accademico. E questo qualcosa di innovativo, voi lo sapete, si concretizza quando, come ben sappiamo perché questa storia l'abbiamo già preventivamente studiata con abbondanza di particolari, quando conosce Denis Diderot e insieme con l'editore Le Breton progettano e cominciano a comporre l'enciclopedia. Quando si ritrovano al tavolo del Panifleury davanti a un piatto di rognone di vitello con le cipolle, e sto pensando poi a Rousseau, anche lui che parteciperà con i suoi problemi di uricemia davanti a l'enciclopedia, che quindi ha questo profumo e questo sapore l'enciclopedia. Ora, nell'introduzione all'enciclopedia d'Alembert scrive che le facoltà del pensiero da coltivare sono 3: la memoria, che si deve rafforzare studiando gli avvenimenti legati alla storia del pensiero umano; la ragione, che va fortificata riflettendo sul significato delle parole chiave e delle idee cardine della storia del pensiero umano; e l'immaginazione, che va tonificata praticando l'esercizio dell'arte, in particolare dedicandosi quotidianamente alla lettura, 4 pagine di buona letteratura, e della poesia, in particolare applicandosi abitualmente alla scrittura, 4 righe tutti i giorni di scrittura autobiografica. Guardate, e noi vogliamo seguire, abbiamo seguito questo consiglio, e difatti la scuola ci invita a esercitare, siamo qui per questo, per esercitare la memoria, ad amministrare la ragione, a coltivare l'immaginazione. Questi sono gli obiettivi della scuola attraverso i contenuti e attraverso l'esercizio che facciamo avendo in mano un repertorio. E l'opera più importante di d'Alembert, famosa, che si studia ancora oggi in tutte le università, si intitola Trattato di Dinamica, pubblicata nel 1743, che risulta essere uno studio fondamentale per la fisica moderna. Tutta la realtà, scrive d'Alembert, esiste e vive in funzione dei fenomeni fisici, e la ragione non deve, in quanto non è in grado, occuparsi di metafisica, ma deve studiare i fenomeni naturali senza attribuirli a cause che stanno fuori dalla natura stessa. D'Alembert studia quindi sulla scia di Newton i processi universali del movimento dei corpi, che analizza come fenomeni che stanno in equilibrio dinamico tra loro in ragione delle loro masse. Cioè, l'equilibrio dell'universo, scrive D'Alembert, dipende soprattutto dalle forze di inerzia. E questa è la grande scoperta di D'Alembert. Le forze di inerzia, perché non sempre il motore tira. Ci sono dei momenti in cui il motore non accelera, però il corpo va avanti lo stesso, l'universo va avanti lo stesso, tutto l'apparato va avanti lo stesso. Le forze di inerzia, che in fisica, in virtù del trattato di dinamica, vengono chiamate forze di D'Alembert, e queste forze vengono calcolate, quello, con la famosa in fisica equazione differenziale di D'Alembert. Questi sono tutti i problemi per chi non si intende di fisica se non in maniera elementare come me, magari voi siete più esperte, più esperti, problemi molto complicati, ma guardate, ciò non limita il fatto che in proposito, come stiamo facendo, perché noi no, si acquisiscono informazioni. E quindi è bene sapere che esiste una importante legge fisica che riguarda l'equilibrio dell'universo, che si chiama il principio di D'Alembert, secondo il quale in ogni istante, ogni stato del movimento, perché tutto è in movimento, può essere considerato come uno stato di equilibrio meccanico se si considera il fatto che nell'ambito del movimento stesso esistono delle appropriate forze di inerzia. E l'equazione differenziale di D'Alembert permette di calcolare il valore di questo sistema di forze fittizie, ma mica tanto, dette forze di inerzia, che sono fondamentali nello stabilire l'equilibrio dell'universo e nel fissare l'equilibrio di ogni corpo e di ogni veicolo che si muove nello spazio. Attenzione alla parola spazio. Cioè, lo studio di D'Alembert costituisce una pietra miliare che ha permesso nei secoli successivi lo svolgimento in campo fisico di molti altri studi sempre più puntuali e sempre più precisi. Se gli umani sono andati nello spazio, se sono atterrati sulla Luna e se stanno procedendo in questa operazione, lo devono anche lo studio sulle forze di inerzia, che non possono modificare la potenzialità di tutto quello che corre intorno alla propulsione, alla precisione dei movimenti che ci sono nello spazio. Quindi, le forze di D'Alembert, il principio di D'Alembert, continua ad essere qualche cosa che viene usato. Le forze di inerzia. E D'Alembert ha studiato e ha permesso di poter calcolare le forze di inerzia. E vi è mai successo di andare avanti, tanto eravate stanche e stanchi per forza di inerzia? Quante volte avete detto, sono andato avanti in questa situazione per forza di inerzia? Beh, d'ora in poi sappiatelo, questa, si può calcolare questa forza di inerzia attraverso le formule di D'Alembert, quindi pensateci, quando state andando avanti per forza di inerzia, trovate un motivo psicologico, magari meccanico e matematico, per andare avanti. In quale circostanze vi è successo di andare avanti per forza di inerzia? Beh, scrivete quattro righe in proposito.
i genitori adottivi di D'Alembert, prima di morire, hanno avuto la soddisfazione di assaporare il successo in campo scientifico di questa persona che loro hanno considerato loro figlio a tutti gli effetti. 4 anni dopo la morte del vetraio Pierre Rousseau, muore anche Geneviève Legrand, la quale sul letto di morte, prima di perdere conoscenza, rivela Jean-Baptiste, l'amato figlio adottivo che la sta assistendo con dedizione, le sue origini. Ma lui ne era già segretamente al corrente. Guardate sul punto 3 del repertorio, Jean-Baptiste Lambert ascolta la storia delle sue origini che sua madre adottiva Geneviève gli racconta in punto di morte, ma lui ne è già al corrente e ha mantenuto il segreto perché considera Pierre e Geneviève i suoi veri genitori, ai quali ha dedicato tutto il suo affetto filiale. Jean-Baptiste sa che probabilmente suo padre naturale, probabilmente, è il generale Destouches, morto ormai da più di 20 anni, e sa che sua madre è colei che in questo momento, perché Claudine ha fatto carriera, nella sua terza vita, si fa chiamare Madame de Pincent e gestisce il salotto più prestigioso di Parigi. Ed è la pubblica amante del primo ministro, il cardinale Dubois. Ed è dopo aver passato tutto quel tempo in convento, non poteva certo non avvicinarsi ai cardinali, qualcosa aveva imparato. Ma i cardinali allora erano molto liberali, diciamo. Il cardinale Dubois è un gingillino, sapete, la utilizza come ponte, e ci sta perché si diverte, come ponte di preziose informazioni politiche che lei raccoglie nel suo salotto, Natale. E Jean-Baptiste sa che dopo la morte di Dubois nel 1623 le cronache attribuiscono a Madame de Pincent molte relazioni amorose e molti traffici sul piano della speculazione finanziaria, tutte cose che oggi non succedono più, dal traffico delle azioni in borsa, al prestito ad usura, fino alle corruttele nelle assegnazioni degli appalti pubblici. Ed è stata, guardate, anche protagonista di un celebre scandalo finito su tutti i giornali, su tutti i telegiornali dell'epoca, quando il consigliere d'amministrazione La Fresnay si è ucciso nel suo salotto, in casa sua, accusandola di averlo frodato e rovinato, per cui interviene la magistratura e Madame de Pincent viene condannata a 3 mesi di prigione alla Bastiglia. E nella cella vicina alla sua c'è anche Voltaire in questo momento, che è in galera però per altri motivi. Perché vedete, il denaro occupa un posto fondamentale nella vita di Madame de Pincent. Il denaro, uno dei 3 tabù che il dottor Story dice, al quale noi siamo sottoposti: Dio, il sesso e il denaro. Ci condizionano molto. E che sempre secondo le cronache dell'epoca arriva a vantare un patrimonio dichiarato pari a più di 5 milioni di euro attuali. Madame de Pincent non è intenzionata ad avvicinarsi a suo figlio che lei ha abbandonato e ha visto diventare una celebrità non solo a Parigi ma in tutta Europa in campo scientifico. Ma guardate, lei forse un passo lo avrebbe fatto, ma è soprattutto lui, Jean-Baptiste D'Alembert, che non vuole avere alcun rapporto con questa signora, come la chiama, che lui detesta. E i due infatti non si incontreranno mai, e non poteva che andare così. I giudizi delle cronache del tempo su Madame de Pincent, contenuti negli articoli scritti sulle gazzette dell'epoca, non sono teneri nei suoi confronti, ma tuttavia fanno riflettere sulla condizione della donna. Per esempio,
in un frammento di articolo, il cui autore è Diderot, che naturalmente sostiene la causa del suo amico D'Alembert, si legge: la bella e scellerata canonica, la chiama canonica in quanto pubblica amante di un cardinale e poi anche di un secondo, ma, la bella e scellerata canonica Tencent dà la caccia all'oro per poterla dare al potere, ed è riuscita a dominare, nonostante sia una donna che ha voluto recusare il ruolo di animale domestico che alle donne viene attribuito, e per raggiungere i suoi scopi si finge anche bigotta, lei che lo è stata così poco. Ora guardate, c'è però un motivo per il quale, un buon motivo per il quale Madame de Tencent va lodata, e noi la dobbiamo lodare, perché ha fatto disciplinatamente uso quotidiano della scrittura. Prima di tutto ha scritto centinaia di lettere, e guardate il suo epistolario, una manna caduta dal cielo, dicono le studiose e gli studiosi, perché lei è la sola che conosce di prima mano certe questioni sulle quali è stata fatta la storia poi. Personaggio, suo epistolario è una miniera di informazioni che sono risultate utili alle studiose e agli studiosi per ricostruire molti avvenimenti dell'epoca dei lumi. Madame de Tencent, dopo la morte nel 1743 del cardinale André Hercule de Fleury, primo ministro del governo francese, altro suo fedele amico, perde ogni influenza a corte. Il suo nome scompare a poco dall'attualità politica e dai circoli letterari. Nonostante sia in possesso di un ricco patrimonio che gestisce con prodigalità, è una persona delusa. Il suo salotto perde lustro, la sua energia si affievolisce a causa della salute precaria e dell'obesità, soffre di una seria malattia di fegato, anche la vista le si indebolisce, per cui non esce più di casa, non esce più dal suo appartamento in Rue Vivienne. Tratta Rue Vivienne è nel centro di Parigi, attraversa il quartiere del Palais Royal, il quartiere Vivienne, dove vive da sola, sebbene attorniata da un gruppetto di amici fedeli, intellettuali di spicco, che abbiamo avuto il piacere di incontrare strada facendo. È Marivaux, Fontenelle, il dottor Jena Struck, che abbiamo incontrato a cena dal barone d'Holbach, al quale Madame de Tencent, lui la cura, lascia ciò che resta del suo patrimonio dopo la sua morte avvenuta l'8 dicembre 1749. Madame de Tencent è entrata nella storia della letteratura perché è autrice di un certo numero di romanzi, e uno di questi romanzi ha avuto un successo straordinario in età romantica, così come le lettere di Mademoiselle Aissé a Madame Que, che abbiamo già citato. E queste donne scrittrici dell'età dei lumi hanno il merito di aver anticipato un gusto, una tendenza letteraria, e del loro stile se ne gioverà anche Rousseau, che incontreremo nel viaggio del prossimo anno quando scrive Julie, la novella Eloise. Lo stile che usa è quello. Ora, il romanzo più famoso di Madame de Tencent si intitola Le Malheur de l'Amour, Le Disgrazie dell'Amore, e pubblicato nel 1747, ed è un'opera nella quale spicca l'elemento autobiografico nel personaggio, diventato famoso in età romantica, della protagonista, che si chiama Pauline, e che rispecchia la figura di Claudine, amareggiata per aver sacrificato invano i suoi sentimenti sull'altare del potere, e che ora, vecchia, vedete, fa autoanalisi, autocritica, in vecchiaia si ritrova sola e rimpiange di non aver scelto la strada del cuore, nella quale invece indirizza il suo personaggio letterario. E attraverso la figura di Pauline, Madame de Saint-Saëns manifesta la sua morale, che contraddice quella che ha caratterizzato il suo stile di vita. C'è una morale vicina all'idea romantica, del romanticismo titanico delle origini, per la quale amare con furore e con disperazione porta a raggiungere una condizione di appagamento sublime, perché amare significa perdono totale di sé, significa comprendere che per essere felici bisogna comunque rischiare di amare malgrado gli ostacoli che non mancheranno di presentarsi, e anche quando la persona si trova di fronte alla perdita dell'oggetto amato, alle disgrazie dell'amore, deve considerare il fatto che l'affetto donato e ricevuto costituisce una ricchezza che rende la vita degna di essere stata vissuta. Ora, guardate, secondo la scrittrice che tutti voi conoscete, Simone de Beauvoir, morta nel 1986, è la compagna del filosofo Jean-Paul Sartre, Madame de Saint-Saëns e tutte le altre scrittrici dell'età dei lumi, come Mademoiselle Aissé e Mademoiselle Julie de l'Espinasse, che incontreremo tra poco, hanno rappresentato nei loro scritti un modello importante, il modello della donna aspettata, perché in loro c'è un segno di qualcosa che si è aspettato rispetto al ruolo che la società le ha attribuito, cioè quello di ubbidiente e sottomesso animale domestico. E allora il destino della donna è quello di animale domestico sottomesso, o per contro quello di volpe sanguinaria al potere come Caterina, che si comporta come Isan il Terribile? Non c'è una via di mezzo, cioè non c'è qualche cosa che possa in qualche modo sedare questa frattura, ci sarà pure un'alternativa, no? E guardate, Simone de Beauvoir ha fatto un lavoro editoriale molto importante negli anni 60, ha raccolto il lavoro di queste donne e ha fatto sì che venisse pubblicato, e le loro opere sono state pubblicate, purtroppo in italiano non sono state mai tradotte, ci sono. Simone de Beauvoir ha dedicato nel 1967 a queste autrici dell'età dei lumi, anticipatrici del gusto e della tendenza letteraria romantica, un'opera intitolata Una donna spezzata. Eccola qui, una pregevole edizione, è stata data anche in edicola, perché oggi i giornali danno tanto di quel materiale che poi nessuno legge, che tutti buttano lì, perché è evidente che Una donna spezzata, un libro che, guardate, è diventato un manifesto per una generazione di donne che alla fine degli anni 60 del secolo scorso, sulla scia di queste donne del secolo dei lumi, ha operato per dare vita a un movimento di liberazione. Il libro Una donna spezzata di Simone de Beauvoir contiene tre racconti, si intitolano appunto Una donna spezzata, che dà il titolo al romanzo, L'età della discrezione e Monologo, tre racconti che poi sono stati portati sulle scene teatrali da tutte le più importanti attrici francesi di teatro e non solo. Negli anni 70. Ognuno di questi racconti presenta il ritratto fisico e psicologico di una donna. Il primo è il ritratto di una moglie, Monique, il cui marito la informa di avere una relazione con un'altra donna e quindi se ne va di casa, e quindi vede andare in fallimento il suo rassicurante universo familiare senza avere la forza di reagire. Si accorge di non avere la forza di reagire, non gli è stata insegnata, non,
Il secondo è il ritratto di un intellettuale il cui figlio, Philippe, invece di seguire il suo esempio, decide di abbandonare gli ideali progressisti della madre per vivere una vita, contrae un bel matrimonio, un matrimonio redditizio, ha un buon lavoro, ben remunerato, va a vivere in un ambiente socialmente elevato e reazionario che la madre detesta. E il terzo racconto riporta il ritratto di una donna, Muriel, il famoso monologo di Muriel è diventato una pièce teatrale, è stata rappresentata più volte anche in Italia, poi queste cose poi spariscono nella circolazione, la quale con un monologo disperato e violento manifesta tutta la sua rabbia, il suo dolore nei confronti delle malheur dell'amore, delle disgrazie dell'amore che è stata costretta a subire, e si difende fantasticando, cioè creando un mondo femminile che soltanto le donne sanno creare, probabilmente, come Edward è molto brava a mettere in evidenza. Vedete, questi tre racconti di Simone de Beauvoir vanno ben oltre la dimensione della denuncia, che pure li muove, ma disegnano con un'implacabile sottigliezza psicologica i tratti di una crisi che investe il ruolo della donna nella società degli anni 60. Le protagoniste dei tre racconti invitano chi legge a compiere una riflessione personale perché si possa poi aprire un dibattito pubblico su temi che dovrebbero essere dibattuti, e invece più che dibatterli si fanno delle campagne, no? Contro i diritti, magari, per cui il dibattito pubblico viene affossato. Dibattito pubblico sul tema dell'amore, del matrimonio, del tradimento, dei rapporti interpersonali, dei sentimenti, del destino delle donne. La questione, sostenuta più di mezzo secolo fa da Simone de Beauvoir e sollevata però, come Simone de Beauvoir mette in evidenza, da quasi tre secoli dagli scrittrici dell'età dei lumi che abbiamo incontrato, rimane irrisolta. Ora guardate, in biblioteca potete richiedere Una donna affettata di Simone de Beauvoir in modo da leggere o rileggere i tre racconti che contiene. Se leggendo sorgono nella vostra mente degli interrogativi in relazione ai temi trattati nei racconti, beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora leggiamo alcune pagine da Una donna affettata. La protagonista, in piena crisi coniugale, Monique, va a trovare sua figlia, ecco, donna di un'altra generazione, più giovane, ma anche lei certamente sta vivendo una crisi, ecco, generazionale sua, no? Che se n'è andata dalla Francia, è andata a vivere negli Stati Uniti. È il dialogo osservato sotto forma di diario, questo nello stile delle donne dell'età dei lumi, tra una madre e una figlia, due generazioni a confronto sul tema dell'amore, del matrimonio, del tradimento, dei rapporti interpersonali, dei sentimenti, del destino delle donne. Siamo a marzo, anche qui, anche in questo racconto. 15 marzo, New York. Tu che ci hai visto il vivere, le ho detto, e che eri così critica nei miei riguardi, non aver paura di ferirmi. Cerca di spiegarmi perché tuo padre ha cessato di amarmi. Lei ha sorriso con una punta di pietà. Ma mamma, dopo tanti anni di matrimonio è normale che uno smetta di amare la moglie. Sarebbe straordinario il contrario. Eppure c'è della gente che si ama per tutta la vita, fanno finta. Evidentemente io ho avuto dei torti. Quali sono? Tu, mamma, hai avuto il torto di credere che le storie d'amore durino in eterno. Io l'ho capito, appena comincio ad attaccarmi a uno ne cerco subito un altro. ma allora tu non amerai mai. Certamente no, vedi bene a che cosa porta. Che senso ha vivere se non si ama qualcuno? Non vorrei certo non aver amato Maurice, nemmeno oggi. Vorrei non amarlo più, vorrei che lui mi amasse. I giorni seguenti sono tornata alla carica. Eppure guarda Isabel, guarda Diana, il couturier, ci sono dei matrimoni che resistono. È una questione di statistica. Quando punti tutto sull'amore coniugale, corri il rischio di essere piantata a 40 anni, a mani vuote. Hai tirato il numero cattivo. Non sei mica la sola. Non ho attraversato l'oceano perché tu mi dicessi queste banalità. È così poco una banalità che tu non ci avevi mai pensato e non vuoi crederci nemmeno adesso. Le statistiche non spiegano perché sia capitato proprio a me. Lei alza le spalle, svia il discorso, mi porta a teatro, al cinema, mi fa vedere la città, ma io mi accanisco. Avevi l'impressione che non lo comprendessi tuo padre, che non fossi alla sua altezza? A 15 anni è naturale, come tutte le ragazzine innamorate del loro padre. Che cosa pensavi esattamente? Che tu non l'ammiravi abbastanza, per me era una specie di superuomo. Certo, ho avuto torto a non interessarmi di più del suo lavoro. Credi che ce l'avesse con me? Non che io sappia. Litigavamo molto? No. Non in mia presenza, almeno. Eppure tua sorella Colette si ricorda che nel 55, perché lei era sempre attaccata alle tue sottane, e poi lei era più grande di me. Allora, secondo te, quale sarebbe la ragione per cui mi lascia tuo padre? Spesso gli uomini verso quell'età hanno voglia di incominciare una vita nuova, credono che sarà nuova per tutta la vita. Insomma, non riesco a tirar fuori nulla da Lucien. Pensa talmente male di me che le è impossibile dirmelo. 16 marzo. Non vuoi saperne di parlarmi di me? Ne pensi talmente male? Che idea! Lo so che ritorno sempre sullo stesso discorso, ma vorrei vederci chiaro nel mio passato. Quello che conta è l'avvenire. Trovati degli amici o cercati un lavoro. No, ho bisogno di tuo padre, magari ritornerà da te. Sai perfettamente che non ritornerà. L'abbiamo fatta 10 volte questa conversazione, annoio anche lei, la opprimo. Chissà, forse se la spingessi a fondo finirebbe per scoppiare, parlerebbe, ma è di una pazienza che mi scoraggia. Chissà che non l'abbiano scritto per spiegarle il mio caso, esortandola a sopportarmi. Mio Dio, la vita è così liscia, così chiara, scorre così naturalmente quando tutto va bene, ma basta un intoppo e si scopre che è opaca, che non sappiamo niente di nessuno, né di noi stessi, né degli altri, chi sono, cosa pensano, cosa fanno, come ci vedono. Le ho domandato come giudicava suo padre. Oh, io non giudico nessuno. Non trovi che si è comportato da mascalzone? Francamente no. Certo, si fa delle illusioni su quella donnicciola, è un ingenuo, ma non un mascalzone. Tu pensi che hai il diritto di sacrificarmi? Naturalmente è brutto per te, ma perché dovrebbe sacrificarsi lui? Io so bene che non mi sacrificherei per nessuno. Ha detto questo, con una specie di spavalderia. È davvero così dura come vuol sembrare? Me lo domando. Mi sembra assai meno sicura di sé di quanto mi fosse parso a tutta prima. Ieri le ho fatto delle domande su di lei. Senti, vorrei proprio che tu fossi sincera con me, ne ho bisogno. Tuo padre mi ha mentito tanto. È per causa mia che sei partita per l'America? Che idea! Tuo padre ne è persuaso e ce l'ha con me terribilmente per questo. Lo so bene che io ti pesavo, ti ho sempre pesato. Diciamo piuttosto che io non ero tanto fatta per la vita di famiglia. Era la mia presenza che non sopportavi. Sei partita per liberarti di me. Non esageriamo le cose. Tu non mi opprimevi. No, volevo soltanto vedere se sarei stata capace di volare con le mie ali. Adesso lo sai. Sì, so di esserne capace. Sei felice? Ecco, mamma, questa è proprio una delle tue domande tipiche. Per me non ha nessun senso. allora vuol dire che non sei felice. In un tono aggressivo ha detto: la mia vita mi conviene perfettamente. Lavoro, divertimenti, brevi incontri. Trovo che è un'esistenza piuttosto arida. Ha certi moti, certe impazienze, non soltanto con me, che mi sembrano tradire un senso di malessere. Anche questo sicuramente è colpa mia. Questo rifiuto dell'amore, il mio sentimentalismo l'ha nauseata e ha fatto di tutto per non assomigliarmi. D'Alembert è stato sempre orgoglioso dei suoi genitori adottivi e delle sue origini popolari, e con l'aristocrazia ha sempre avuto rapporti difficili e continua ad abitare nel quartiere di Le Halles, proprio però nel 1765 si trasferisce temporaneamente in Rue Saint-Dominique. Perché? Guardate sul punto 4 del repertorio. D'Alembert nel 1765, dal quartiere di Le Halles, dove ha vissuto con i suoi genitori adottivi, si trasferisce in Rue Saint-Dominique, nel Faubourg Saint-Germain, il quartiere sulla riva gauche della Seine, nell'appartamento dove tiene salotto Julie de l'Espinasse, altro personaggio che incontriamo. Mademoiselle Julie de l'Espinasse, nata a Lione nel 1732 e morta a Parigi nel 1776, diventa intima amica di D'Alembert. Tra loro nasce e perdura un platonico rapporto sentimentale, anche perché i due hanno una storia simile. Lei pure è una figlia illegittima, nata da una relazione della moglie del conte d'Albon con un suo amante clandestino, quindi figlia rifiutata dal conte, affidata a due genitori adottivi, Claude Lespinasse e Julie Navarre, i quali a 6 anni la mandano a scuola in un convento di Lione, dove riceve una buona e solida educazione, finché nel 1754 la marchesa di Defans, ecco che incontriamo un altro personaggio femminile significativo, meglio conosciuta come Madame de Defans, viene a sapere, colpo di scena, che questa ragazza è sua nipote, cioè scopre che è stato quel birbante di suo fratello, nelle sue scorribande da Don Giovanni, a compromettere la contessa d'Albon, e quindi accoglie Julie a Parigi come sua dama di compagnia, come lettrice e come scrivana, visto che Madame de Defans sta perdendo la vista, ma vuole continuare, dettando nel testo, a comporre il suo epistolario. Naturalmente, e anche l'epistolario di Madame de Defans è stato pubblicato e fa parte di quell'importante repertorio preromantico, tutto intriso di sensibilità femminile, che stiamo mettendo in evidenza e che è in evidenza nel secolo dei lumi. Finché succede che Madame de Defans si incelosisce del successo che questa sua nipote ritrovata riscuote tra i frequentatori del salotto della sua casa. Nessuno guarda più lei, tutti guardano questa ragazza. E chi sono i frequentatori? Beh, sono tutti intellettuali illuministi coinvolti nella stesura delle enciclopedie, che ammirano l'intelligenza di Julie e la sua affabilità. Cioè, non l'ammirano certo per la ricchezza, perché non ce l'ha, né per la posizione sociale, perché insomma è una trovatella, né tantomeno per la sua bellezza, di cui Jolie sembra non essere proprio dotata. C'è un suo ritratto, potete andare a vedere in rete, sembra ben ben bruttina, ma guardate che questo non conta niente, perché questa ragazza ha un grande successo, un affascino, e di conseguenza questa zia, che si era dimostrata così disponibile verso di lei, la ricusa, e l'accusa di, tra l'altro, tramare, e la scaccia dalla sua casa. Ma Julie,
con l'aiuto, vedete, sono tutti colpi di scena da romanzo questi, no? Che poi entrano nella letteratura, ma e poi queste cose sono successe, no? E Marguerite, questo itinerario è anche propedeutico alla legge dei romanzi dell'Ottocento. Julie, con l'aiuto dei suoi illustri stimatori, che si tastano, si stabilisce in un appartamento in Rue Saint-Dominique e apre un salotto che diventa quasi subito il più importante di Parigi, perché qui è qui che ora si riuniscono tutti gli intellettuali, a cominciare da Diderot, da Lambert, Voltaire e tutta la banda, che stanno partecipando alla costruzione dell'enciclopedia. Purtroppo Julie si ammala probabilmente di tubercolosi e la sua malattia è aggravata dalle sofferenze, le malheur de l'amour, dovute al fatto di aver vissuto due relazioni amorose conclusesi tragicamente. La prima con il marchese de Mora, che è niente poco di meno che il figlio dell'ambasciatore spagnolo a Parigi, che ricambia, frequentatore del salotto, che ricambia il sentimento di Julie, ma si ammala di tubercolosi, probabilmente lui che dell'attacca. E quindi deve tornare a Madrid per curarsi, però infine torna e decide di tornare in Francia, a Bordeaux, per morire a 30 anni tra le braccia della malata. Vedete che ci sono tutte le componenti, diciamo, romanzesche. Mentre la seconda relazione sentimentale viene intrapresa da Julie con il colonnello Conte de Guibert, nella quale Julie inizialmente trova consolazione dopo la morte di Mora, ma poi questa storia si conclude per lei molto amaramente, perché il conte di Guibert la abbandona per sposare una ricca fanciulla. Ebbene, anche Julie de Lespinasse è entrata nella storia della letteratura in virtù delle lettere che lei, sono un vero e proprio romanzo, che lei ha scritto tanto a Mora quanto a Guibert, che sono state pubblicate postume nel 1809 in un volume intitolato Epistolario di Mademoiselle de Lespinasse, Lettere al Marchese de Mora e Lettere al Conte de Guibert. Un'opera che ottiene anch'essa un grande successo in età romantica, perché porta allo scoperto i sentimenti più profondi di un'eroina, una donna spezzata, che sacrifica tutto per amore, anticipando anche in questo caso un gusto, una tendenza letteraria, e a consolare, quindi a confortare Julie, gravemente ammalata, c'è però D'Alembert, il quale se ne occupa, ha imparato dai suoi genitori che bisogna occuparsi degli altri, non dalla sua madre naturale, ma se ne occupa anche con l'aiuto dell'oppio che gli procura, perché alla fine ha bisogno di essere sedata, Mademoiselle de Lespinasse, perché sta male, quindi c'è D'Alembert che assiste amorevolmente alla sua amica del cuore fino alla morte, avvenuta il 22 maggio 1776, aveva 44 anni, e quindi D'Alembert a questo punto torna ad abitare nel quartiere popolare di Les Halles. È doveroso mettere in evidenza, come ha fatto nel 1967 Simone de Beauvoir, quindi le opere di queste che vengono chiamate le scrittrici preromantiche dell'età dei lumi, le quali, dopo un intenso ma breve successo, queste opere sono cadute nell'oblio, anche perché l'attenzione sul tema dell'amore che queste autrici hanno messo in evidenza in tutte le sue sfaccettature, guardate, questo che si deve a loro, con uno sguardo tutto intriso di sensibilità femminile, poi il tema dell'amore si è concentrato paradossalmente su un personaggio maschile. E vabbè, prima è stato Rousseau a monopolizzare la ragione sentimentale,
ma solo le donne la coltivano, no, si domandava, no?
Nel 1774 Alicia è stato un poeta 25enne che conoscete, l'abbiamo già incontrato, lo incontreremo ancora, che si chiama Johann Wolfgang Goethe, il quale è nato l'anno in cui è morta Madame de Tencin, autrice, come sappiamo, delle disgrazie dell'amore, che questo giovane ha letto con grande attenzione, come si è letto con grande attenzione tutti gli altri epistolari, e ha imparato bene la lezione. Ebbene, Goethe, il giovane Goethe, fa pubblicare quindi il suo primo romanzo, col quale ci paga tutti i debiti che aveva, non se l'aspettava, che si intitola I dolori del giovane Werther, un libretto in forma epistolare, quindi siamo perfettamente in linea con tutti i nodi di questa parabola che abbiamo costruito nell'itinerario di questa sera. Un libretto in forma epistolare che riesce a incendiare la sensibilità di un'intera generazione, quella dello Sturm und Drang, tempesta e impeto, ma questa è un'altra storia della quale insieme a Goethe ci occuperemo quando torneremo a viaggiare, se continueremo a viaggiare, sul territorio del romanticismo. Il personaggio famosissimo di Werther è maturato nella mente geniale di Goethe perché ha avuto modo di riflettere sulla questione di come nasce l'amore, posta nelle sue molte sfaccettature, nei testi dei romanzi e degli epistolari delle scrittrici dell'età dei lumi, anticipatrici del gusto romantico. La fonte è quella e noi dobbiamo sapere che c'è. E le molte sfaccettature che hanno messo in evidenza, che possiamo trarre dai loro scritti. Guardate, i testi dei romanzi e degli epistolari delle scrittrici dell'età dei lumi, anticipatrici del gusto romantico, ci invitano a riflettere quindi sulla questione di come nasce l'amore. Loro fanno l'inventario. E queste possibilità le descrivono tutte. L'amore può nascere dall'approfondimento dell'amicizia, dall'attrazione fisica, dall'incontro di idee, dalla simpatia, dalla tendenza a formare comunità, dal desiderio di sistemazione, dal completamento dei caratteri, dalla paura della solitudine, dall'esigenza di donare, dall'impulso dei sentimenti, dai condizionamenti imposti dalla società, dal bisogno di essere amate e amati, dall'interesse economico o da qualcosa che non si è in grado di dire con le parole. Vedete, tutte le possibilità noi le troviamo in questi epistolari, in questi romanzi delle scrittrici anticipatrici del gusto romantico, e sono state utilizzate poi nei romanzi dell'Ottocento, ecco, tutte queste sfaccettature. E beh, dopo voi quali di queste affermazioni, anche secondo la vostra esperienza, non più di tre però, perché analizzate dall'autrice dell'età dei lumi, mettereste in evidenza? Beh, dopo aver scelto, scrivete quattro righe in proposito, perché ci riguarda questo, o no? Non mi dite che non ci riguarda la questione di come nasce l'amore, ci riguarda e come. Ma bisogna che ci riflettiamo però, perché non mi pare ci siano, poi non ci sia poi un dibattito. Si finisce sempre a raccontare le tragedie, le malheur de l'amour, però e quelle servono per poi vengano superate, no? Ora, Simone de Beauvoir si è premurata di scrivere il proposito e ha fatto un lavoro importante e
Noi leggiamo ancora quindi un brano da Una donna spezzata. 20 marzo. C'è qualcosa che non suona giusto in BCM. Ben lei esito a scrivere la parola che mi fa orrore, ma è la sola che corrisponda. Ven lei della cattiveria, critica, beffarda, fuggente, l'ho sempre conosciuta così, ma è con vera acrimonia che fa a pezzi questi che chiama i suoi amici. Quanto le piace dirgli delle verità gradevoli, in realtà sono semplici conoscenti. Ha cercato di farmi conoscere della gente, ma in generale vive molto sola. La cattiveria è una difesa. Contro che cosa? Le ho domandato, trovi anche tu, come tuo padre, che tua sorella Colette ha fatto un matrimonio idiota? Ha fatto il matrimonio che doveva fare. Lei non sognava altro che l'amore. Era fatale che si imbarcasse col primo ragazzo che avesse incontrato. E sarebbe colpa mia se lei è così, si è messa a ridere, di quel riso senza gioia. Tu hai sempre avuto un senso molto esagerato della tua responsabilità. Ho insistito, secondo lei la cosa che più conta nell'infanzia è la situazione psicoanalitica che si crea all'insaputa dei genitori e quasi loro malgrado. L'educazione in ciò che ha di cosciente, di deliberato, è del tutto secondaria. Le mie responsabilità sarebbero nulle, madre consolazione. Io non pensavo certo di dovermi difendere da un'eventuale colpevolezza. Le mie figlie erano il mio orgoglio. Le ho anche domandato, tu come mi vedi? Mi ha guardata stupita, voglio dire, come mi descriveresti? Sei francese, molto soft, come dicono qui, e molto idealista anche. Manchi di difesa, è il tuo solo difetto. Il solo? Ma sì, a parte questo, sei viva, allegra, simpatica. Era piuttosto sommaria la sua descrizione. Ho ripetuto, viva, allegra, simpatica. È parsa un po' imbarazzata. Tu come ti vedi? Come una palude. Tutto è affondato nella melma. Ti ritroverai. No, ed è forse questo il peggio. Soltanto ora mi rendo conto di quale stima io avessi in fondo di me stessa. Ma tutte le parole con le quali potrei provare a giustificarla morisse le assassinate. Il codice in base al quale giudicavo gli altri e me stessa, lui l'ha rinnegato. Non avevo mai pensato a contestarlo, e cioè a contestarmi. E adesso mi domando, in nome di che cosa si deve preferire la vita interiore alla vita mondana? La complicazione alle frivolezze, la dedizione all'ambizione. Io non avevo altro ideale che quello di creare della felicità intorno a me. Non ho reso felice Maurice e nemmeno le mie figlie sono felici. E allora non so più niente, non soltanto chi sono io, ma come bisognerebbe essere. Il nero e il bianco si confondono, il mondo è un magma e io non ho più contorni. Come vivere senza credere a niente e nemmeno a me stessa? 23 marzo. Parto domani. Intorno a me la notte è sempre molto spessa. Ho telefonato per dire che Maurice non venga a Orly. Non ho il coraggio di affrontarlo. Sarà già andato via di casa, io ritorno e lui è andato via. 24 marzo. Eccoci. Colette e Jean-Pierre erano lì ad attendermi. Ho cenato da loro. Mi hanno accompagnata qui. La finestra era buia, sarà sempre buia. Abbiamo salito le scale. Loro hanno posato le valigie sul pianerottolo. Non ho voluto che Colette restasse a dormire qui. Devo abituarmi. Mi sono seduta davanti al tavolo. Sono ancora qui e guardo quelle due porte. Lo studio di Maurice, la nostra stanza chiusa, una porta chiusa. Dietro qualcosa ci aspetta al varco. Non si aprirà se io non mi muovo. Non muoversi. Mai più. fermare il tempo e la vita, ma so che mi muoverò. La porta si aprirà lentamente e vedrò che cosa c'è dietro. C'è l'avvenire. La porta dell'avvenire sta per aprirsi. Lentamente, implacabilmente, io sono sulla soglia. C'è soltanto questa porta e ciò che v'è nascosto dietro. Ho paura e non posso chiamare nessuno in aiuto. Ho paura. D'Alembert torna ad abitare nel quartiere popolare di Le Halles e negli ultimi anni della sua vita continua a dedicarsi ai suoi studi scientifici e partecipa, spesso con spirito assai polemico, a tutte le dispute in ambito accademico e a tutte le discussioni che animano la stesura dei testi dell'enciclopedia. Ma si dedica anche ad altro. Guardate sul punto 5 del repertorio. D'Alembert, essendo un ottimo latinista, si dedica ai classici. Succede sempre così, no? Si dedica alla traduzione delle due maggiori opere, le Storie e gli Annali di Tacito, cioè dello storico Publio Gaio Cornelio Tacito, vissuto nel primo secolo, che abbiamo incontrato a suo tempo. Guardate, Tacito ha una visione della storia pessimista e anche tragica, la quale si riproduce per necessità. Guardate, D'Alembert condivide perfettamente il modo di pensare di Tacito, perché lui che sta auspicando che ci sia una rivoluzione, un cambiamento, però nello stesso tempo annusa i limiti che può avere questo, che potrebbe avvenire da un momento all'altro, perché si domanda, ma il popolo, che è quello che deve fare la rivoluzione, è preparato? E Tacito dimostra, e D'Alembert lo traduce con la sua analisi, che i grandi protagonisti della storia, che poi emergono, però sono quasi sempre inconsapevoli di quello che succede, no? E inclini alla violenza, no? Questi ragionamenti entreranno poi nei romanzi dell'Ottocento. Pensate a quando Tolstoi, in quel romanzetto di quell'esordiente scrittore russo che si chiama Tolstoi, che oggi starebbe in galera perché non so come la penserebbe sulla guerra, naturalmente, in un modo, in quel romanzetto che si intitola Voina e Mir, Guerra e Pace, scrive di Napoleone: ma che grandi condottieri, cioè, ma che grandi strateghi, le battaglie le vincono i soldati quando vanno all'attacco e si sacrificano, no? Questo succede, tutto è legato all'imponderabile, ma dove sono i grandi condottieri? Anche lui lo riprende questo concetto da D'Alembert e da Tacito. I grandi protagonisti della storia sono quasi sempre inconsapevoli, inclini alla violenza, e le masse, attenzione, tendono sempre, per ignoranza, a farsi influenzare dalla propaganda, scrive Tacito, e finiscono per agire contro i loro stessi interessi. E questo sta succedendo anche oggi. Cioè, D'Alembert ammira lo stile conciso e allusivo di Tacito e il modo in cui utilizza il lessico introducendo nuovi significati. D'Alembert muore il 29 ottobre 1783 e quest'opera di traduzione, secondo Diderot, che muore l'anno dopo, risulta essere il suo testamento politico. Diderot cura il testamento di D'Alembert. D'Alembert definisce Tacito lo storico della fine della libertà repubblicana, della degenerazione del Senato,
delle nefandezze degli imperatori, lo storico di un'età di tiranni, dall'opera del quale è necessario imparare la lezione. Difatti, vedete, anche la rivoluzione auspicata dagli illuministi, da Diderot, da D'Alembert, poi da Voltaire, da Rousseau, finirà per generare tirannie. E quindi ha intuito, purtroppo, quello che sarebbe successo. D'Alembert, in base alle sue ultime volontà, viene sepolto senza funerali religiosi in una tomba anonima del cimitero periferico di Porcheron, che nel 1847 è stato chiuso e non esiste più. Dal 1859 c'è un cenotafio, sapete che un cenotafio è una tomba senza cadavere, senza spoglie. C'è un cenotafio di D'Alembert nelle catacombe di Parigi all'altezza di Rue Faubourg Montmartre. Vedete, D'Alembert nel suo testamento cita, il suo testamento si conclude con la morte di Seneca, col racconto della morte di Seneca, che si toglie la vita per denunciare la tirannia di Nerone. Morte di Seneca, raccontata da Tacito, come abbiamo studiato a suo tempo, no? Questi avvenimenti li abbiamo studiati, nei paragrafi famosi 62, 63, 64 del libro quindicesimo degli Annali. Guardate, leggete o rileggete quindi il testo di questi tre paragrafi, che sono tutto sommato qualche cosa che D'Alembert ci ha lasciato in eredità, che trovate sulla rete e in biblioteca, basta cliccare la morte di Seneca, vengono subito fuori, ecco, questi paragrafi che abbiamo letto a suo tempo. E anche quest'anno siamo arrivati a Pasqua, con questa undicesima lezione. E anche quest'anno, per celebrare la Pasqua, come tradizione da quasi 40 anni, concludiamo, manteniamo queste tradizioni, concludiamo facendo riferimento a Papa Gregorio Magno. Sappiamo che il Papa si sta rimettendo e siamo contenti che avvenga questo, che c'è un altro Papa, Gregorio Magno, del quale D'Alembert approva l'operato, il quale, come ricorderete, nel VI secolo, nell'anno 590, ha redatto nel secondo libro dei suoi dialoghi la regola di San Benedetto. La regola di San Benedetto è stata scritta da Papa Gregorio Magno, che ha messo in evidenza un personaggio che continua a stare un po' nell'oscurità, San Benedetto da Norcia. E guardate, la regola di San Benedetto corrisponde a un programma politico che Gregorio Anicio redige. Gregorio Anicio non aveva nessuna intenzione di diventare il vescovo di Roma, era un senatore che cercava di governare la città e dintorni in un momento in cui non stava governando più nessuno, in cui c'era un caos istituzionale che portava al degrado non solo Roma, l'Italia, ma tutta l'Europa, si stava spopolando l'Europa. Gregorio Anicio accetta l'incarico di vescovo di Roma, non era neppure battezzato, no? Ma nel giro di 3 giorni ha fatto tutto, perché? Ma perché poteva così usufruire di quella rete che si era creata sul territorio, formata dalla cristianità, dai nodi che le comunità cristiane avevano formato sul territorio, no? E quindi c'era un sistema col quale poteva comunicare delle regole, e lui, da esperto politico qual era, lo ha fatto. Queste regole civili le ha sacralizzate, no? Voi sapete che
l'elemento materiale della regola di San Benedetto sta nella giornata, che prevede 4 ore per lavorare, tutti con le mani, 4 ore per studiare, tutti devono studiare, 4 ore per pregare, per riflettere, per meditare, ognuno sceglie, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri e 8 ore per riposare. Questo è uno stile di vita che dovremmo adottare sicuramente anche oggi se vogliamo salvare il pianeta. È una visione che non solo io, ma molti pensano che possa andare bene, però questo programma è stato attuato concretamente con il sistema delle abbazie, migliaia di abbazie che sono sorte in Europa, e ha risollevato le sorti dell'Europa dopo la cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente e ha provocato una rinascita straordinaria. Poi è arrivato il feudalesimo ed è tornato, cioè, e questo impulso rivoluzionario si è fermato, ma guardate, in un periodo critico come l'attuale, ed è inutile che facciamo il catalogo di quelli che sono i problemi e i temi, sul significato del benedetto progetto politico gregoriano, bisognerebbe promuovere una riflessione universale, di carattere politico con la P maiuscola, avere una visione, si dice sempre, lo dice D'Alembert, i pensieri sulla visione politica che ci vengono in mente, no? Li dobbiamo coltivare. E ora, come tradizione, ricordiamo solo un frammento che ci riguarda da vicino, di ciò che scrive Papa Gregorio nei suoi dialoghi. Scrive, e questo appunto lo avete in repertorio, scrive Gregorio: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è generata dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. Vedete, ha una visione molto laica e molto materiale della risurrezione, molto intellettuale, ecco, però molto efficace, che ha valore per tutti, ha valore per tutti. E di conseguenza, ci dice Gregorio, studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza, da coltivare, per rivendicare intanto il nostro diritto dovere all'apprendimento permanente, che sta sotto traccia. Studiare e cominciare a risorgere, perché lo studio è cura. Stimola il sistema immunitario, ci dice Rita Levi Montalcini, e rinfranca e ritempra lo spirito, rendendoci consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua, per noi continua venerdì 21 aprile e per il primo gruppo venerdì 14 aprile. E per concludere questo rituale, anche quest'anno scenda su di noi l'augurio di una buona Pasqua di studio, perché chi studia comincia a risorgere ogni giorno alla vita, perché lo studio è cura. E vi raccomando, fate ruzzolare l'uovo secondo tradizione. C'è tutta una componente che parte da lontano, dall'età assiale della storia, quella di far ruzzolare l'uovo. E quindi auguri a tutte e a tutti voi. Buona Pasqua. Mi raccomando, i questionari.